satelliti di Starlink di Elon Musk?
No, sono uscito per vederli, ma mi sa che c'erano le case, non sono riuscito a vederle.
Ma li hai mai visti da quando li ha lanciati?
No, non li ho visti, ci ho provato due volte, doppio fallimento, ma perché sono sempre chiuso in casa, e li ho visti su internet.
E io l'ho visti solo una volta dal vivo, sono 60 che passano velocemente, sono 60 puntini, molto carini, e mi hanno affascinato molto. Poi per il resto ho fatto altri tentativi, però il clima di Milano non aiuta, diciamo. Però una cosa che mi ha stupito è che sia io che tutta la mia famiglia siamo usciti a cercarli, a guardare, e anche molti miei amici mi hanno contattato e ci siamo, tra virgolette, ritrovati alla stessa ora a guardare il cielo. E credo ho avuto una piccola riflessione in me, ovvero che da sempre l'umanità è stata affascinata dallo spazio. E infatti anche i Maya, o se provi a pensare anche alle culture un po' più antiche, guardavano il cielo, le stelle, per orientarsi, per conoscere qualcosa di più. Non so se anche te hai avuto questa impressione a guardare il cielo.
Sì, guarda, io sono sempre stato un sacco affascinato dal cielo. Non ci ho mai fatto troppo caso nella maggior parte delle volte, però quando ti perdi a guardare, anche l'altra volta banalmente, solo per provare a cercarli, ti perdi un po' fra le stelle e pensi, cazzo, ma fuori c'è di tutto. Tra l'altro ultimamente mi sono intrippato un sacco con Marte. Non so se tu hai guardato un po' di robe, sai quali sono i nuovi progetti che vuole fare per esempio Elon Musk per arrivare su Marte.
Guarda, io sono un po' un appassionato e un grandissimo sostenitore dello spazio e dei viaggi spaziali, e credo che nel questo secolo che stiamo vivendo sarà determinante per una svolta. Non dico che può essere come la scoperta di Cristoforo Colombo, ovvero dell'America, nel 1492, però può essere un inizio davvero per tantissimi altri viaggi. Sono abbastanza informato, soprattutto grazie a una serie TV, che è Mars, che ho visto su Netflix, dove spiega un po' i vari steps che dovrà fare l'Unione Europea, ma la NASA, per andare su Marte. E poi io mi sono informato molto dal punto di vista tecnico ed economico delle varie battaglie che ci sono.
Certo, tu il lato economico lo guardi sicuramente. No, io appunto con la mia indole da ingegnere mi sono intrippato un sacco anch'io con quella serie TV, soprattutto perché c'era Elon Musk, ma è una persona che stimo tantissimo proprio per queste idee, perché riesce veramente a fare delle robe che ti ispirano un sacco. E quello che lui ha detto, cioè, io mi chiedo, ma perché andiamo su Marte? Cioè, perché siamo così pazzi da dover spendere milioni e milioni di euro per provare ad andare su Marte? E lui diceva che, nei suoi ragionamenti un po' pazzi, la Terra, cioè rimanere una specie su un solo pianeta, è molto rischioso a livello evolutivo. E siamo in un periodo in cui possiamo davvero raggiungere Marte, con mille difficoltà, però possiamo davvero raggiungere Marte, e quindi per lui è fondamentale sfruttare questo. Cioè, tutto quello che sta facendo lui, anche a livello di Tesla e altre aziende, lo sta facendo per raccogliere il capitale da mettere in questa azienda, SpaceX, che è nata esclusivamente per andare su Marte. Anche per esempio il progetto di Starlink che dicevi prima tu, serve per raccogliere soldi per andare su Marte. Quindi questo
sì, lui ha affermato in una presentazione, quando presentava Starships e i vari Falcon, che l'obiettivo è quello di creare una civiltà multiplanetaria. E il problema non è tanto quello che abbiamo adesso, sia le risorse che la conoscenza per raggiungere Marte, ma più che altro c'è anche il rischio di non raggiungere Marte e morire su questa Terra per questione di riscaldamento globale o guerre nucleari o per altre questioni politiche. Per cui credo che ci sia la necessità e anche la voglia di raggiungere quell'obiettivo.
Sì, allora, secondo me è una necessità, nel senso, se pensi alla sovrappopolazione, al cambiamento climatico, o come dice lui, la terza guerra mondiale, di quello che lui è preoccupato, può essere una necessità, ma anche secondo me molto una voglia. Cioè, a parte che se tu spendi soldi per la ricerca spaziale, come è sempre successo, poi è come se li stessi reinvestendo anche per cercare qualcosa qua, perché poi qualsiasi cosa che scopri nell'universo ti aiuta noi sulla Terra. Ma a me colpisce proprio la voglia che ha lui di andare su e creare una civiltà multiplanetaria. E appunto lui dice, adesso c'è una finestra aperta, un momento storico in cui possiamo arrivarci e dobbiamo approfittarne.
Guarda, mi collego con te dal punto di vista economico, una piccola analisi. Se tu pensi quando siamo andati sulla Luna, tra il 1960 e il 1970, molto probabilmente anche per il motivo di ricostruzione subito dopo la seconda guerra mondiale, però c'è stato un boom economico e i vari investimenti che sono stati fatti nell'agenzia spaziale, principalmente nella NASA, hanno aiutato notevolmente l'economia a trovare nuove innovazioni tecnologiche che poi sono state riutilizzate nella vita quotidiana, poi anche nell'aspetto militare. Però soprattutto, ad esempio, il primo uomo sulla Luna ha portato a ispirare tantissima gente a iniziare una nuova attività, a pensare che l'impossibile è possibile, a cercare di fare qualcosa che fino all'altro giorno non era concepibile. Quindi credo che sia più anche una questione di, non dico orgoglio, ma più di mentalità, per aiutare proprio tutta la civiltà umana a fare un passo ulteriore in avanti, per fare lo step successivo.
Sono assolutamente d'accordo. E secondo me questo step successivo è molto più vicino di quanto si possa credere. Non so, se tu parli con gente, ma vai in strada e provi a parlare con la gente, non penso si rendano conto di quanto SpaceX è vicina a quello che vuol fare. Poi ci sono mille ostacoli davanti a loro. Però ti dico, la NASA adesso sta lavorando su come possiamo vivere su Marte. SpaceX sta lavorando principalmente su come arrivarci. Per arrivare su Marte bisogna di 7-8 mesi e loro stanno cercando di creare una navicella abbastanza grande che permetta 100 persone di arrivare su Marte senza uscirne pazzi e soprattutto a un costo bassissimo. Quindi il loro obiettivo è ridurre il costo. Fai che adesso un biglietto per andare su Marte costerebbe sui 10 milioni di euro, Musk vuole portarlo a 200 mila euro, che sono tanti, ok, però vuol dire ok, vendo la mia casa e vado su Marte, per dirti. E come vuole fare questo? Cioè vuole ridurre i costi usando con la riusabilità, che è la parola principale dell'azienda di Musk. Quindi per esempio non si è visto atterrare i razzi o l'obiettivo è creare una navicella spaziale che possa arrivare su Marte, atterrare e tornare indietro senza rompersi come succedeva con quelle della NASA. In questo modo riduci un sacco il costo. In più una cosa strafiga, che lui vuole ricaricare in orbita la navicella. Quindi la navicella parte, arriva in orbita e poi ne vengono sparate altre 4 piene solo di carburante che la ricaricano mentre in orbita, così non sprechi carburante per partire. E quella secondo me è una figata assurda.
Assolutamente, hai toccato un argomento importantissimo che da quando è stata creata SpaceX era l'obiettivo di Musk, ovvero quello di poter riutilizzare i razzi ma soprattutto le navicelle spaziali. Poi ovvio, NASA ha fatto un grandissimo lavoro e lo sta facendo tuttora, quindi comunque le navicelle spaziali della NASA sono super performanti e vanno bene. La questione è proprio quella da due punti di vista. Ovviamente si vede che Musk è un imprenditore e quel cerca di rendere, democratizzare una cosa che ora è solo dal punto di vista istituzionale. Cosa interessante è che SpaceX non va a sostituire totalmente la NASA, ma più che altro un altro soggetto privato che è Boeing, che era già il fornitore della NASA per la questione dei razzi e eventuali navicelle spaziali. Per cui da sempre c'era un soggetto privato che dava una mano alla NASA e ovviamente questo soggetto privato ha visto per abbattere notevolmente i costi, che era l'unico motivo per cui le esplorazioni spaziali sono diminuite negli anni 90 e 2000, oltre eventualmente anche alcuni casi di incidenti, era quello dell'elevato costo. Per cui ora non ci sono più, tra virgolette, scuse per non accettare questa proposta e andare avanti. Io ho un'altra domanda, Tommy. Non so se tu sei più ferrato di me, però volevo esattamente sapere se come sono le date, se sono state spostate o comunque è rimasto l'obiettivo del 2030, mi sembra.
Sì, allora, le date cambiano e spesso e soprattutto Musk spara delle date un po' irrealistiche ogni tanto. Però perché lui è molto ottimista e quindi se succede qualcosa che non era pianificato si allunga un po'. L'idea che rimane adesso è di fare il primo lancio di SpaceX verso Marte nel 2022, senza crew, quindi senza umani. Andranno lì dei robot che inizieranno a costruire la base spaziale che accoglierà gli umani poi gli anni futuri. Inizieranno a cercare i ghiacciai sotterranei, perché la base spaziale dovrà essere costruita vicino a questi ghiacciai che esistono su Marte. E due anni dopo, perché possiamo fare i lanci su Marte ogni 2 anni, perché è il momento in cui Marte è vicino alla Terra, nel 2024 ci sarà il primo lancio di umani. E da lì in avanti partiranno sempre più lanci, E l'obiettivo qual è? Nei primi anni lanciare un po' di, ovviamente, scienziati e costruttori che iniziano a costruire la base su Marte, iniziano a studiare se c'è vita su Marte, come soprattutto terraformare il pianeta. Ma poi l'obiettivo di Musk è che la gente inizi veramente a comprare quei biglietti per andare su Marte e si inizia a popolare. Cioè lui nel 2030, 2040, 2050 punta a avere milioni di persone su Marte. E qui, secondo me, cade un punto davvero importante. Cioè, questi milioni di persone, che società formeranno? Quali saranno le regole? Ci sarà la democrazia? Ci sarà una democrazia con intelligenza artificiale? Non lo so. Questo, secondo me, è un punto molto interessante.
No, questo assolutamente. Credo che venga affrontato anche nella serie TV, che mi ricordo. E è interessante per sapere che nazione è, di quale parte di Stato, se costituirà un nuovo Stato o sarà come la Luna, che ovvero sono tutti proprietari di quel territorio. Quindi è davvero interessante anche capire anche dal punto di vista politico e strutturale e sociale. Poi quali attività andranno a fare? Cioè, se tra virgolette anche persone comuni possono andare su Marte, andranno lì solo per vacanza o come esperienza di vita per 10 anni e poi ritornare, oppure lo faranno per sempre? E una volta che si va lì, bisogna essere solo scienziati oppure si possono fare anche altre attività che, non lo so, ti sei informato,
sì,
anche,
guarda,
su questo aspetto?
Sono informato anche su questo aspetto. No, allora, intanto si può andare e tornare, e tra l'altro il biglietto di ritorno, come dice Musk, è gratuito, perché come abbiamo detto prima la navicella arriva lì e poi torna indietro, vuota in teoria, quindi si può tornare gratuitamente, quindi quello non è troppo un problema. L'idea è che lui, come dice nella conferenza che c'è su YouTube, la gente inizia ad andare lì, magari non i primi 5 anni, ma dopo 10 anni, e a portare lì i propri business. Quindi servirà un pizzaiolo, servirà chi vende i libri, servirà tutto. E quindi questa è proprio l'idea, e l'obiettivo di Musk è che la gente vada lì non per sopravvivere, ma proprio per vivere bene. E infatti, una cosa che magari molti non hanno in mente, noi non stiamo cercando di andare su Marte per rimanere in quella che è la terra rossa di Marte, come tutti hanno presente magari dalle foto. Stiamo andando lì per provare a terraformare Marte. Non so cosa vuol dire terraformare, ma l'idea di agire sul clima di un pianeta intero per modificarlo. Si chiama anche ingegneria climatica. E tu dici, cazzo, ma che roba assurda, davvero l'uomo può fare questo? Se ci pensi, noi stiamo distruggendo il nostro pianeta, noi umani. Quindi, come abbiamo imparato a distruggerlo, possiamo imparare anche a costruire un nuovo pianeta. E ti faccio degli esempi. Ci sono 3 modalità che hanno adesso pensato per terraformare il pianeta. Uno è installare uno specchio in orbita a Marte, grosso 250 km di diametro, per sciogliere i ghiacci e i poli che ci sono, per liberare l'acqua e rilasciare la CO2 che farà l'effetto serra, che nella nostra Terra, che è da noi, è male adesso, però potrebbe essere fondamentale perché su Marte fa freddo la Madonna. E quindi potrebbe essere un'idea. Poi un'altra idea sarebbe fare delle fabbriche che prendono il CO2, che è il 95% dell'atmosfera di Marte, e lo trasformano in ossigeno. E un'ultima idea molto carina è quella di dirottare degli asteroidi fatti di ammoniaca contro la superficie di Marte. E questo rilascerebbe abbastanza energia da far risalire di 3 gradi la temperatura. E quindi se inizia a sparare un po' di asteroidi, pian piano cresce. Sono tutte idee molto, molto complesse, però robe che l'uomo pensa di poter realizzare.
No, ti dico, anche io avevo sentito di questa ingegneria climatica che è fondamentale per vivere su Marte, perché altrimenti dovremmo vivere rinchiusi in delle bolle, e sarebbe anche difficile un po' l'esplorazione. E soprattutto il principale problema è quello della temperatura, che fa un po' freddo. E quindi avevano fatto notare che se noi riportiamo molte nostre attività industriali su quel pianeta, permetterebbero di aumentare la temperatura, un po' come stanno facendo già qua sulla Terra, quindi siamo già abbastanza esperti, e di creare questo effetto serra che può permettere un clima un po' più amichevole per noi. Ma una domanda che molti si stanno facendo, o almeno quelli che sono un po' tra virgolette ignoranti sull'aspetto dei viaggi spaziali, perché proprio Marte e non la Luna o altri pianeti? Tu ti sei già fatto questa domanda e vabbè.
Sì, allora, in primis mi fido di Musk, no, scherzo. A parte questo, allora, la Luna non ha un'atmosfera per permetterci di vivere lì, è piccola e ha vari problemi anche per la rotazione, quindi i giorni durano molto di più, queste cose qua. Marte è molto simile a noi. No, se tu pensi qualsiasi altro pianeta sul nostro sistema solare, è impossibile, perché alcuni sono troppo vicini al Sole, alcuni sono troppo lontani, altri non hanno una superficie, cioè Venere non ha una vera superficie e quindi è un problema. Marte invece è molto simile a noi, è molto diverso allo stesso tempo, perché comunque se tu guardi le foto non sembra la Terra, però ha un sacco di componenti, come abbiamo detto prima, la CO2, l'ossigeno e altre mille componenti che adesso non mi vengono in mente, che permetteranno la vita. Quindi di sicuro non sarà un processo che dura un anno, 2 anni. Ci vorranno 100, 200 e forse anche di più anni. Però riusciremo piano piano a creare un pianeta abitabile. E poi l'idea non è, come ripete anche lì mille volte Musk, andare a vivere tutti su Marte, ma creare una società multiplanetaria, quindi gente sulla Terra e gente su Marte.
Sì, esatto, l'obiettivo finale sarà anche quello di uscire dal sistema solare per davvero diventare una società multiplanetaria e sopravvivere. E una cosa interessante è che però comunque molte aziende si stanno comunque ponendo come obiettivo quello di andare prima sulla Luna, perché comunque anche come l'obiettivo dell'ESA, ovvero dell'Agenzia Spaziale Europea, è quello di porre prima una base sulla Luna, fare vari tentativi ed esperimenti sulla vita extraterrestre, su un satellite che è vicino alla Terra, quindi il viaggio al massimo dura qualche giorno o anche un pochino di meno, e invece di fare un viaggio di 6 mesi su Marte, che poi devi azzeccare bene la finestra per partire. Infatti, se analizzi un po' il mercato, puoi vedere Boeing che da sempre costruisce navicelle spaziali e razzi per la NASA, che adesso sta un po' riguardando un po' il suo business, però ci sono altri due imprenditori oltre a Musk che stanno agendo. In primis troviamo Jeff Bezos, l'uomo più ricco al mondo, con Blue Origin. Anche lui punta a creare dei razzi che si possono riutilizzare, però sempre con l'obiettivo esclusivamente della Luna, e adesso sta cercando di aprire comunque al turismo spaziale. Parlando di turismo spaziale, non possiamo non citare Virgin Galactic, ovvero di Richard Branson, che tra l'altro ha anche una sede in Puglia per lanciare gli aerei che li lasciano poco sopra all'atmosfera, che fanno fare un viaggio, diciamo, spaziale, però non del tutto in stile come Blue Origin o Musk. Quindi ci sono queste nuove realtà che stanno lanciando e strizzando l'occhiolino al turismo spaziale e tutte le persone un po' fanatiche e che abbiano molti soldi da spendere su questo aspetto. E molta gente, il popolo sta rispondendo bene, perché comunque tutti vogliono fare delle esperienze nuove che nessun umano ha mai provato, tranne alcuni, ovvero gli astronauti.
Certo. Fai che quando Musk ha annunciato di aprire l'application per chi voleva andare su Marte, ha ricevuto più 100.000 application serie. E quindi sicuramente la gente è interessata e soprattutto è un'epoca molto particolare dove gli imprenditori possono permettersi di creare queste società molto rischiose, perché ovviamente è un business molto rischioso, però per puntare a qualcosa di veramente, veramente alto, come stanno facendo tutti. Jeff Bezos si sta concentrando di più sulla Luna, perché comunque la Luna è una risorsa incredibile, è un pianeta dove tu puoi estrarre un sacco di risorse e può essere anche una base di partenza per poi andare su Marte. E questo mi fa anche pensare, non so, sul fatto che noi parlavamo prima della nuova società che potrebbe esserci su Marte. In questo caso, come si vede anche nella serie TV Mars, su Marte arriveranno forse prima delle compagnie, prima delle nazioni. Le nazioni hanno lavorato un patto su come dividersi la superficie di Marte. Le compagnie sono fuori da questo patto. E quindi, secondo me, ovviamente dovranno rispettare le giurisdizioni della propria nazione. Però ci sarà qualcosa di veramente innovativo. Come poi penso che sia successo, poi non so, Rari mi correggerà, però in passato, anche quando, per esempio, la scoperta dell'America, erano sempre guidate da nazioni. Però c'erano delle compagnie dietro, come la Compagnia delle Indie e così, che muovevano tutto. Cioè l'economia ha permesso questa scoperta.
No, è esatto, la cosa fondamentale sarà proprio quella di se effettivamente una volta arrivati su Marte troviamo qualcosa di davvero prezioso o comunque riusciamo a creare un business. È anche per questo motivo per cui noi non siamo andati sulla Luna, perché non c'era nessun motivo dal punto di vista economico, dal punto di vista delle risorse, non c'era l'acqua, non c'era nessuna voglia di andare lì oltre a fare esperimenti dove c'era minore gravità. Assolutamente andranno prima le compagnie, le company private, e questo sarà un grosso problema, perché comunque ricordiamoci sempre che dietro a tutte le aziende ci sono gli azionisti, e gli azionisti difficilmente vanno da qualche parte senza non trarre profitto. Per cui sicuramente ci saranno delle guerre, sia economiche, se non anche extraterrestri, un po' in stile guerre stellari, però spero di no. E sulla divisione del pianeta. E non sarà del tutto facile, credo. E la cosa migliore sarà quella di stabilire il prima possibile come si dovrebbe fare anche con l'innovazione digitale. Quando si scopre un nuovo software, un nuovo algoritmo o si crea qualcosa di innovativo, si dovrebbe pensare il prima possibile a delle leggi che lo regolano, perché dopo senza regole sappiamo come va a finire, ovvero c'è un'anarchia pura. Ma lo stesso lo puoi vedere anche nella finanza, quindi se noi non diamo delle regole alle persone, a una società, difficilmente può portare dei risultati positivi. Quindi la cosa migliore è quella di lavorare già ora per, diciamo, bruciare le varie tappe su quando, ad esempio, nel 2035-2040 ci sarà Jeff Bezos che combatterà contro Elon Musk per decidere quale polo prendere.
Sì, quello è da pensarci, e c'è già chi ci sta pensando, delle compagnie europee e internazionali. Sarà una bella sfida, nel senso che poi anche lì, se tu vai su Marte, non vuoi essere, tra virgolette, governato da uno che è sulla Terra. Cioè, ci sono molte dinamiche a cui pensare e alcune cose che succederanno a cui non abbiamo ovviamente pensato. Secondo me è un bel esperimento per l'essere umano, è come ripartire da capo quasi, però con le conoscenze che adesso, e magari costruire una società magari che funziona anche meglio da poi esportare sulla Terra. E l'obiettivo è anche quello di riuscire a utilizzare queste tecnologie per cui vogliamo cambiare il pianeta Marte anche per sistemare il nostro pianeta, che comunque è messo molto bene ed è super bello. Un'altra cosa interessante che ho visto proprio oggi, ci sono degli studi della NASA o di altre aziende che hanno ipotizzato come potrebbe diventare Marte dopo la terraformazione. E addirittura dicevano che okay, in questa zona ci sono le città più popolate perché è una zona bella, col mare e niente. Quindi oggi viaggiamo un po' così guardandomi Marte nel 2000 e non lo so, nel 2100.
Pensa che bello se possono fare già delle speculazioni sulla vendita degli immobili. No, comunque sul
Cancro.
fatto degli esperimenti, secondo me noi come civiltà umana un esperimento nella storia l'abbiamo già avuto, come hai detto te, con la scoperta dell'America nel 1492, con le varie compagnie che si sono mosse da lì. Credo che lì ci sia stato come l'arrivo su Marte. Quindi, se noti, dopo 200-300 anni l'America ha fatto la guerra d'indipendenza dall'Inghilterra, quindi sicuramente magari i marziani decideranno di fare una guerra di secessione verso la Terra. Quindi di sicuro dall'esperimento che abbiamo avuto e guardando un po' indietro alla storia, dobbiamo cercare di non fare gli stessi errori. Per cui la cosa più importante è quella di non fare altri genocidi o fare delle guerre inutili per dei pezzi di terra marziana, ma è quello di magari trovare una vera unione tra di noi.
Certo, io penso sia il punto più importante, speriamo che si riesca un po' ad unirsi, come bisogna unirsi per il riscaldamento globale, unirsi perché è l'unico modo per sconfiggere, in questo caso, una minaccia globale o raggiungere un obiettivo globale. E io ho questa visione un po' naive, però penso che a volte le compagnie o le imprese siano più, è per loro più facile unirsi con gente dall'altra parte del mondo, perché poi a volte hanno gli stessi obiettivi, più che lo Stato. E quindi spero che magari questo possa essere anche un'unione, come ha fatto per esempio Musk quando è andato in Cina per esportare Tesla e queste cose qua. E anche la Cina, magari non l'abbiamo citata oggi, ma sullo spazio è
Bella ferrata.
avantissima, e anche loro metteranno la loro bandiera lì. Quindi bisogna stare attenti. Tra l'altro Marte è più piccolo della Terra, quindi Bisogna capire bene come dividersi.
No, assolutamente. La Cina, anche lì dovremmo fare un discorso di un'ora intera di tutte le cose che sta facendo, ma allo stesso tempo anche tutte le aziende asiatiche, a partire da Toyota, che punta a inviare nel 2022 un furgoncino sulla Luna per aiutare l'esplorazione e aiutare i vari scienziati che andranno a fare un po' di esperimenti, per cui andremo a vedere. Io spero che si possa trovare una vera cooperazione tra tutti, oltre agli stati, ma anche le società, perché comunque è davvero una grande impresa, non è assolutamente facile e sarà molto difficile che vada tutto bene al primo tentativo. Di sicuro ci saranno vari tentativi, un po' l'abbiamo visto anche con altre esperienze della storia per lo sbarco sulla Luna, non è stato il primo, ma ce ne sono stati diversi. Assolutamente qualsiasi attività spaziale, sbarco su Marte o sulla Luna, creerà una grande ispirazione in tutte le persone che sono sulla Terra e grande motivazione a fare tantissime cose, a aprire la creatività. Per cui vorrei concludere con una citazione di Paul Brandt: Sky is not the limit where there is a footprint on the moon.